through the merchant ships. Minutes after they took I.
minuti, un buongiorno da Guarda che Lune. C'era rimasta Redemption Song da qualche parte, qui sulle onde che fluttuava. Un buongiorno da Claudio Ampaglia, ma anche da Giuseppe Mazza. Buongiorno Giuseppe Mazza, vediamo se l'ho agganciato, eccolo qua.
Siamo qui,
piano piano. Oggi guardiamo i giornali perché pensavo di farle scegliere un po' da dove partire, perché nelle tante chiacchiere che abbiamo fatto in questi giorni più o meno c'è quasi tutto sui quotidiani. Allora vediamo da dove scegliamo di partire. Allora, ci sono quotidiani che aprono su, come abbiamo fatto noi, sulla politica. Noi ieri sera per esempio aprivamo sulla Meloni da Vox, no? Ecco, allora sì. La Stampa: non siamo mostri ma patrioti europei, Meloni infiamma le destre. Con lei nel Pantheon un sacco di gente che molti non sappiamo neanche come chi sono: Uribe, Anez, Kast, Morawiecki. Beh, alcuni lo sappiamo.
Non è male il primo di Meloni, questo video di Meloni non è male. Potremmo dire qualcosa, lì.
Sì, qua ci siamo.
Mi prenoto.
Poi Meloni a Vox, noi l'Europa dei patrioti, il giorno. Il giornale invece: Berlusconi torna al Senato senza rivalse sui nomi, nessun veto tra alleati. Poi vedremo che non è proprio così. Libero, sabotaggio in corso, i Dem sono arroccati al potere, vabbè, stanno in un altro spazio temporale. Il Foglio: Asti Italia, non ci dormo la notte, c'è Giorgia col lumino, con la candela, vestita col pigiamino, che dice: ecco, mo manco noi, cara Giorgia, le dicono gli altri. Corriere della Sera invece: raid sui civili, vendetta di Putin. La Repubblica e i signori della guerra, Zelensky spie fuori controllo chi sta usando le nuove armi, titola il Fatto Quotidiano. Il Domani sulla Chiesa che compra il silenzio delle vittime, abbastanza interessante. Un caso scoperto dal Domani: un vescovo offre 25.000 euro pagati a rate per risarcire un ragazzo abusato in cambio di riservatezza. Questo ragazzo, ex ragazzo, va dal Domani e racconta la sua storia. Quanti casi ci sono così? Zuppi e Lacei non ce lo dicono. E poi ovviamente tutto il tema della benevolenza. Dal Giorno le segnalo anche un tema che le sta a cuore, è la fotografia di prima pagina: mai più come Seba, rider travolta Firenze, il lavoro il lavoro con poche tutele, aumentano le morti bianche, Mattarella dice inaccettabile. Intervista al Giorno il padre del 26enne travolta Firenze: ormai una settimana fa si pagava gli studi, parlare di lui mi provoca un sussulto, lavorava per non pesare su di me, dice il padre.
E qui c'è qualcosa da dire,
E forse
qui,
partiamo da qui, perché ieri c'è stato il monito di Mattarella: non è degno dell'Italia avere tutti questi morti, c'erano i dati dell'INAIL, aumentati ancora gli infortuni del 40%, sono cifre impressionanti, mezzo milione, 3 morti al giorno. Partiamo da qua.
Ma sì, partiamo da qui. Non è allegro, non è un bellissimo tema del quale occuparsi, ma ha bisogno, no?
Sì.
Nei primi 8 mesi, ho questa data che speriamo che non si aggiorni, nei primi 8 mesi 677 morti. Qui si vede davvero quanto può essere, e lo si vede proprio in comunicazione, che è quello di cui noi parliamo davvero ogni lunedì, per i suoi incroci con la democrazia, con i temi civili. Si vede quanto può essere invisibile la violenza di una società, perché violento non è soltanto una guerra o un gesto violento è anche il silenzio, e anche ignorare è violento, no? Ieri sì, è intervenuto sul tema Mattarella, però insomma si può dire che quando così tante persone muoiono senza scandalo, diciamo, ciò che le istituzioni e l'opinione pubblica stanno dicendo, perdonami la durezza, è anche che, è come dire che questo è un prezzo accettabile. Il silenzio dice questo, che non è poi così grave. Allora chiediamoci, mi scuso davvero per l'immagine, cioè come reagirebbero i TG se ogni santo giorno in Italia morisse, non lo so, un docente universitario, se ogni giorno morisse uno scienziato, se ogni giorno uno, ogni giorno uno, ogni giorno un primario chirurgo, non so, un notaio, e se alla fine dell'anno si contassero 300, 400, 500 notai o docenti universitari o scienziati morti, no? Farebbero ancora finta di niente. Questa è proprio un'altra di quelle storie che bisogna cominciare a raccontare, a comunicare in modo diverso, perché il trattamento ricevuto da Sebastian Galassi, appunto questo rider fiorentino che licenziato il giorno dopo la mancata consegna, che era stato un incidente stradale nel quale era morto, ci dice chiaramente che per la nostra società queste non sono pienamente persone. Licenziato per il mancato rispetto di termini e condizioni, cioè in un mondo senza tutele più corri più fai consegne, e in un mondo senza persone licenzi, come dire, facendo invio con un tasto, no? Però ognuno è un individuo, ognuno ha una storia nella quale possiamo trovare il modo di restituire importanza. C'è una campagna appena uscita in un po' lontano, in un luogo lontano, in Nuova Zelanda, che si chiama The Last Performance.
Gliela lascio sottofondo,
sì, quella lì, sì, sì.
Questa musica di sottofondo che l'accompagna è la musica della campagna, poi, no?
È l'ultima, sì, come dire, l'ultima esibizione della Last Performance, nella quale i morti tornano in vita per dirci qualcosa. È firmata da un'assicurazione per la vita che ha usato una serie TV crime, The Brokenwood Mysteries, ogni episodio ogni episodio di questa serie è dedicato naturalmente alle indagini su un omicidio. Ma l'idea qual è? Che prima dei titoli di coda si vede la vittima sdraiata sul lettino dell'obitorio che riapre gli occhi e ci parla. C'è per esempio quella che dice: beh, questa non me l'aspettavo, non me l'aspettavo che finisse così, chissà che faranno i ragazzi adesso senza la loro mamma. Mi dispiace ragazzi, non c'è assicurazione sulla vita. È uno humor nero, molto anglosassone forse, ma che ci aiuta, credo, a mettere a fuoco la possibilità di un dialogo con queste persone che non ci sono più, che ci sono state troppo poco, che devono esserci di più nella nostra agenda, nel nostro modo di comunicare, nel nostro linguaggio.
Sì, ricordiamo, i morti in Italia sono 3 al giorno, sono 1200 qualcosa ogni anno. Non siamo il paese messo peggio d'Europa, non è questo il tema, no? È un tema di civiltà comune, certo. Nel senso che anche in altri luoghi d'Europa c'è questa incapacità di, ma intanto, come dice lei, di stare su queste notizie. La fatica la facciamo anche noi, sa, Mazza, perché tutti i giorni siamo qui a confrontarci con gli arrivi della REU, cioè l'ufficio d'emergenza, le ambulanze, insomma, ci mandano incidente sul lavoro, cantiere, azienda edile, è morto in incidente di percorso da casa e lavoro, no? Perché poi ci sono quelli che muoiono in itinere, cosiddetti. Va bene, è un gran tema di comunicazione.
Bisogna,
ai noi,
davvero cominciare a raccontarlo e comunicarlo in modo diverso. Dobbiamo proprio porci il problema di come fare a uscire da questa normalità.
Va bene, noi siamo pronti, raccogliamo la sfida. Non siamo gli unici pronti, perché c'è anche altra gente che è pronta. Dopo ce lo racconta lei, secondo me. Dopo però il giornale radio. Siamo pronti, no?
Pronta, non pronta, vediamo se è pronta, sì.
E alle 8.03 torna Guarda che Lune. Caro Mazza, lo sa come si chiama questo stacchetto che ho trovato male nel fine
settimana?
Ma
stavo per chiederlo in chat come si chiama.
Si chiama Déjà Vu.
Attenzione.
E non è male, non attenzione. È niente male. No, allora, no. Siamo pronti, mica pronti, è pronta, non è pronta. Sicuramente non siamo mostri, ma patrioti europei. Questa è la frase di Giorgia Meloni, il suo Pantheon, la stampa ci mette tutti i leader delle destre europee e non solo, anche delle destre, diciamo, un po' più in là. Il debutto è davanti a Vox, lo sapete, l'avete ascoltato ieri sera, il leader e il suo avatar, la sfida per l'Europa. Cos'è che l'aveva interessata, intrigata nel video di ieri?
Dunque, nel video di ieri, così dal tono un po' più istituzionale, no? Più paludato rispetto a quelle apparizioni legate a Vox che avevamo già visto, Bachi a Radio Popolare aveva detto che in quelle occasioni sembrava un cantante di death metal,
esatto,
la Giorgia Meloni, no? Però lì dentro segnalo un momento interessante in questo video di ieri, al minuto, più o meno al minuto 5:50, nel quale Giorgia Meloni apre, è curioso perché apre una parentesi nel suo discorso, diciamo quasi sporgendosi verso la videocamera, con tono un po' ironico, e dice testualmente, dice: sto parlando sottovoce, così domani la stampa e la sinistra saranno costretti a confrontarsi sul merito. Quasi una piccola burla da parte sua, nella quale però si intravede parecchio, direi. Diciamo, da un lato si intravede la difficoltà di conciliare il nuovo ruolo con la Meloni di prima. Poi si intravede anche il tentativo, credo forse, di inventare una strategia di comunicazione, no? Un po' dentro, un po' fuori. Si intravede il consueto vittimismo verso la stampa, che ora dal governo diventa vagamente intimidatorio, però, no? E poi l'abitudine al messaggio trasversale per tenere caldi i fedelissimi. Insomma, una parentesi di pochi secondi, però, nella quale si capisce che la sfida anche comunicativa per Giorgia Meloni e il suo partito non sarà piccola. E d'altra parte la sua campagna, la loro campagna, noi prima delle elezioni abbiamo analizzato le campagne di destra e di sinistra per capire, vanno viste queste campagne però anche non soltanto come segnali rivelatori, come fonte di acquisizione di verità di fondo, ma anche come impegni presi in pubblico, come assunzioni di responsabilità. Cioè, per esempio, è interessante come quel pronti di Fratelli d'Italia, pronti a governare, pronti a risollevare l'Italia, minacci un po' alla volta di ritorcersi contro Meloni, davanti agli sforzi di mediazione per comporre il nuovo governo, davanti, sembra di vedere, a una certa povertà di classe dirigente da offrire all'occasione, i social stanno già un po' ironizzando su quel pronti, cioè dicevano di esserlo, invece forse mica tanto. C'è un esempio in cui Salvini, per esempio, dice: credo che non siamo pronti, citando anche la sua
di campagna
elettorale. Non trovo l'account da cui avevo preso questa, me ne scuso, però dice appunto, cioè lui cita la sua campagna, appunto, che era credo che non siamo pronti. Ecco, come diceva il grande pubblicitario Bill Verba, che non c'è niente di peggio di una buona campagna per un prodotto non all'altezza. Perché la delusione può essere molto forte. Il fatto è che misurare le parole è un lavoro serio, per comunicare bene non basta fare i manifesti, vuol dire anche costruire un discorso che sta in piedi più di 10 minuti, non una campagna che poi ti perseguita e ricorda che hai promesso ciò che forse non potevi. Vedremo se questo è il caso, naturalmente.
Sì, anche perché oggi apre il Parlamento, i deputati, i senatori vanno a registrarsi, la carica dei 600 alle Camere, il risico capigruppo emissione, insomma sapete le tappe, sarà la settimana delle Camere, dei presidenti e probabilmente anche delle consultazioni, quindi qualcosa dovremmo sapere, i giornali sono pieni di toto nomi. Squadra entro mercoledì, Salvini, noi siamo senza pretese, la Lega non punta i piedi, però poi sulla stampa: condono il sogno leghista, fare deficit e tagliare reddito di cittadinanza, super bonus sono un rischio, Salvini punta alla pace fiscale ma l'Unione Europea la fermerà come fece già con Berlusconi. Berlusconi è sul Corriere, è un lunghissima intervista sui suoi quotidiani, ma sul Corriere è più interessante l'irritazione di Berlusconi, Giorgia arrogante con noi, l'alta Ronzulli spacca Fratelli d'Italia, cosa è successo? L'ex premier ha detto che voleva sia Tajani che la Ronzulli, ha indicato anche i ministeri, gli esteri e la sanità, e Giorgia l'ha rimesso un po' al suo posto, gli ha detto: ma sulla sanità proprio non se ne parla, Tajani almeno è un ex presidente del Parlamento europeo, la Ronzulli spiegami un po' chi è, scusa, lì c'è chi, gli ha detto, e da lì sono nati un po' di bisticci che ci terranno tutta la settimana. Mentre da sinistra le volevo segnalare, beh, aspetti, perché c'era Conte con Letta, c'è un articolo interessante, Conte con Letta, a pagina 8, appello di Letta. Allora, no, ecco, da un lato appello di Letta a 5 Stelle Azione, l'opposizione va fatta insieme, a pagina 8 del Corriere della Sera, e invece dall'altra parte su Repubblica c'era tutt'altro. Devo superare la tantissima Russia, poi ci arriviamo anche qui.
Alla Russia, la Russia è grande, la Russia. Lunga,
devo superarla, ci metto un sacco a Cipicchia per arrivare al punto in cui si
parla. È stato un problema per tanti nel passato.
Sì, ci sono caduti Prodi, un suicidio, sciogliere il mio PD, e poi vabbè, insomma, ci sono le prove di chi è più a sinistra tra Letta e Conte. Sa che adesso c'è tutta questa corsa a ridefinire un po' se Conte si mangia la sinistra oppure no. Ecco qua, a pagina 10 della Stampa, Conte e Letta di chi è la sinistra, il PD e 5 Stelle si contendono il primato nel campo progressista, e poi Occhetto che dice il PD è senza anima. Ci vuole anche un po' di leggerezza, no?
Ci vuole la leggerezza?
Non lo so.
C'è questo tema, è una parola ricorrente, la leggerezza, eh? Noi qui siamo i depositari del mezzopienismo, quindi possiamo, credo, no, autorevolmente parlare di leggerezza. È interessante che gli editorialisti dopo le elezioni abbiano invitato la sinistra anche a prendere la sconfitta con leggerezza, perché proprio in quei giorni mi era capitato di vedere che Pio e Amedeo, i comici, avevano fatto irruzione nel TG di Canale 5 per pubblicizzare il proprio show, e cosa dicono alla conduttrice? Un po' di leggerezza. Insomma, in giro questo invito si incontra spesso, li leggo tutti insieme, leggo quelli che c'ho,
sì.
Soltanto quelli recenti, quelli proprio un po'... Vado, sì, con la mia mitragliata. Vivi con leggerezza, libera la tua sete di leggerezza, e puoi ripartire in leggerezza. Voglia di leggerezza? Voglia di leggerezza?
Ah, due volte.
Cioè, sono due, no, non è che io non è che insisto, sono due. Voglia di leggerezza, cioè quello anche senza domanda. La semplicità è leggerezza. Tutto il gusto della leggerezza è, io direi, spazio alla leggerezza.
Eh sì, è tanto spazio.
Perché serve.
Ovviamente, cioè, poi vi raccontiamo di chi sono tutti,
sì,
questi, ma
sì,
adesso
sì.
Non...
C'abbiamo tutti i link, giusto, sul,
sì,
sito.
Sì, certo.
Si comincia parlando, che ne so, di forma fisica, e alla fine da tutti questi inviti si ricava una grande corale collettiva richiesta da parte, diciamo, dei media a prendere questo periodo con leggerezza, anzi diciamo con frivolezza, se non con sconsideratezza. Allora, non prendersi troppo sul serio è anche una virtù civica, diciamolo, ma quando questo invito si trasforma in un dovere sociale, devo dire che viene un po' voglia di mettere il muso, perché alla fine dipende anche un po' da chi te lo chiede di essere,
ecco,
leggero.
Allora, guardi, l'inflazione ci costa 12 miliardi in 6 mesi, sono 470 euro a famiglia, dice La Stampa, ma anche Corriere Repubblica, e c'è una lunga intervista a Bonomi, il capo degli industriali, che dice c'è sempre la Sala Verde, cioè ricorda la sala Palazzo Chigi in cui vengono firmate le intese, quella sui salari del 92, che ai salari non ha fatto bene per niente, ricordiamo l'Italia è l'unico paese dove, certo, si sono perse potere d'acquisto in Europa, e poi la competitività nel 2012, se servono 50 miliardi deve intervenire l'Europa, noi Confindustria siamo pronti, altrimenti si fa nuovo debito, perché per raggiungere un accordo bisogna lasciare qualcosa sul tavolo.
Spazio alla leggerezza, spazio.
Esatto, molta leggerezza. Allora c'è, esatto, ci sono poi i signori della guerra su Repubblica, sa, tutta la scalata di Prigozhin, che viene detto il Cremlino adesso finirà nelle mani dei signori della guerra, con Prigozhin che era il capo del catering, dicono, e una guardia del corpo di Putin che diventerà ministro della difesa. Sono degli scenari abbastanza da brivido, da incubo. Non solo, ma i raid sui civili, la vendetta di Putin, cioè la strage a Zaporizhia, 13 morti tra cui dei bambini, per ritorsione all'attacco al ponte. Ci sono dei dubbi che gli americani non siano più così d'accordo, lo scrivono tutti i quotidiani, su questo scontro tra spie e attacchi sempre più spettacolari. Fuori controllo, dice il Fatto Quotidiano, chi sta usando le nostre armi. Per fortuna sulla Stampa c'è l'intervista a uno storico di Memorial, Sergei Bondarenko, Eh sì, che vive esule a Berlino, Memorial, la fondazione che lavora appunto sulla memoria, la storia della Russia e dell'Unione Sovietica soprattutto, che ha vinto il Nobel. Interessante,
eh sì,
no?
Ma questa per noi è veramente una notizia molto importante, sono tutte importanti, però è uno dei nostri temi privilegiati, la memoria civile, perché l'Accademia svedese ha premiato per il Nobel per la pace in realtà tre protagonisti, c'è l'attivista bielorusso Bialyatsky, mi scuso, leader delle lotte antisovietiche, poi c'è un centro per le libertà civili che opera invece in Ucraina, e poi il Nobel appunto è andato a Memorial, che è questa organizzazione non governativa che si occupa, come dicevi, di memoria civile. Noi qui ne parliamo spesso rispetto alla memoria antifascista, perché fa rivivere la memoria storica, politica, è uno dei compiti attuali principali dei comunicatori. Credo, mi sembra. E che cosa fa Memorial? Appunto, lavora sul sito, dice, per ripristinare la verità storica sulla repressione politica di massa in Unione Sovietica, per proteggere i diritti umani nel presente. Che vinca il Nobel per la pace vuol dire riconoscere il ruolo della memoria nella crescita civile di una società, di una comunità. E Memorial sa che la verità non emerge senza il suo portato emotivo, senza la capacità di farla rivivere per i vivi di oggi. Proprio in agosto al meeting di Rimini, lo ha raccontato il Foglio, c'è stata una mostra di Memorial sulle vittime dei Gulag, nella quale sono state esposte le lettere dei prigionieri, lettere spesso prodotte, diciamo, con una creatività disperata nel tentativo di sfuggire alla sorveglianza, messaggi ricamati su un lenzuolo usando una lisca di pesce salvata dalla minestra, messaggi per i propri cari affidati a pacchetti di sigarette con su scritto l'indirizzo di casa, che venivano gettati dai treni sperando che qualcuno li raccogliesse, li facesse arrivare ai propri parenti. È chiaro che niente come questi oggetti così strazianti restituisce la tragedia della repressione, niente vale quanto toccare con mano la solitudine delle vittime, perché la storia non coinvolge se rimane ritualità, se è solo un dovere, e far rivivere la memoria è quanto di più politico ci sia. Non è un caso se nel dicembre 2021 il governo putiniano, cioè la Corte Suprema russa, ha chiuso Memorial con un decreto accusandola di aver mistificato la memoria della Grande Guerra Patriottica, di aver creato un'immagine falsa dell'Unione Sovietica come stato terroristico. Ma insomma, tocca anche a noi italiani, si è detto in questi giorni che Fratelli d'Italia, primo partito, ridefinisce la nozione di antifascismo. Non so se il giudizio storico e politico debba cambiare, ognuno si confronterà, però di sicuro i fatti ci chiedono di ridefinire il modo di usare la memoria, di condividerla, di farla ancora una volta e sempre diventare un progetto nuovo.
Eh sì, perché se no non sappiamo, senza memoria è un po' difficile sapere chi si è, e c'è un'altra lotta. Noi ricordiamo sempre anche Andrei Nikolaevich Mironov, che di memoria è stato uno dei fondatori, che si era fatto la garela nell'85, arrestato dal KGB e che poi divenne un grande giornalista. La sua voce l'avete sentita a Estrich, o chi se non si ve l'ha fatta ascoltare nei giorni scorsi, morto insieme al fotografo Andrea Rocchelli in Ucraina, morto, adesso mi perdo sempre le date, me le scrivo e poi me le perdo, vabbè, è facile, c'è Wikipedia, ve lo dico subito, nel 2014, nel maggio del 2014, per un lunghissimo processo che è ancora molto molto complicato. La memoria è anche costruire memoria, significa anche fare dei gesti che rimangono nel tempo, eh sì. E forse in queste settimane tutti voi lo sapete, uno dei gesti più importanti, più significativi, o dei gesti, intanto andare in piazza, manifestare delle donne iraniane, ma poi anche gesti di solidarietà, no?
Sì, perché noi qui un'altra delle cose che facciamo spesso è proprio cercare di insistere su questo punto, perché comunicare non è semplicemente usare i mass media, non è andare in TV e parlare. Comunicare è un risultato che chiunque può cercare, vuol dire mettere in comune, l'abbiamo detto tante volte, e qui lavoriamo anche molto sul comunicare senza potere, cioè la capacità di farsi sentire da parte di chi non ha controllo sui mass media. Le donne iraniane stanno facendo questo, no? Perché è qualcosa che la morte di Mahsa Amini è successa, non sto a raccontare quello che tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici sanno bene, è successo il 22 settembre, ma nel giro di pochi giorni dalla loro protesta ha contagiato il mondo letteralmente. Come è stato possibile? Tutto nasce intorno al ribaltamento di un gesto antico in Medio Oriente, in Iran, ma anche in altri paesi del Medio Oriente. Questo tagliarsi i capelli, descritto dalla scrittrice iraniana Bita Malakuti come un simbolo forte di lutto, di ribellione, che significa «sono così triste, dice, da ignorare la mia bellezza di donna». Malakuti racconta che in alcuni villaggi dell'Iran ci sono alberi dove le donne che perdono i loro mariti da giovani appendono i propri capelli intrecciati e tagliati. Adesso nella protesta queste donne si tagliano, diciamo, oltreggiosamente i capelli, opponendo alla morale religiosa un'altra moralità. È una lotta, diciamo, che è un gesto che comunica dignità, sovversione, è diventato subito un modo globale per esprimere solidarietà. In tanti hanno tagliato una ciocca dei propri capelli, citiamo le attrici francesi, i politici, ci sono tantissime manifestazioni ovunque di solidarietà, ed è una lotta che usa tutti gli strumenti dei senza potere, perché ha tutti gli elementi, ha un'idea semplice e forte, che è questa appunto dei capelli tagliati, ma ha uno slogan che è «Donna, vita, libertà», cantato da, urlato da, dalle persone che manifestano, ha un inno, scritto da un artista, Shervin Aipur, che si chiama Baraye, scritto sui perché della protesta. Baraye vuol dire appunto per questa, la canzone dice per questa economia dittatoriale, per questo paradiso forzato, per la ragazza che voleva essere un ragazzo, elencando tutti i motivi per cui si protesta. E poi c'è anche l'appoggio dei militanti digitali che cercano di eludere la repressione online facendo circolare notizie e video, nonostante il tentativo del governo di bloccare app come Signal o WhatsApp. È una storia che ha le radici in una tradizione di libertà, perché la libertà non è un marchio registrato occidentale. Chi protesta oggi è figlio di generazioni che hanno conosciuto e amato altri costumi, altri modi di vivere, e qui la cultura pop ha grande significato. Trovo molto interessanti anche fenomeni di espatriati come Disco Teheran, che è il progetto nato da artisti iraniani di New York, che da tempo recupera la musica anni 70 iraniana in chiave disco, discoteca, e crea un ponte indie fra Occidente, fra New York e l'Iran.
Ma sa che ne ascoltiamo un...
Ascoltiamone un
ma
po',
sì,
ce l'abbiamo?
Un pezzettino.
Ma
questo è Altin Guni, si chiama Leila. Pop iraniano, mazza, lei ci porta il pop iraniano sulle onde qua, eh?
Che bello, no?
Ma sì, che voci.
Che bello.
E poi sono anche vecchie canzoni, tutte
remixate,
reattualizzate. In realtà qua ce ne stava anche un'altra di canzone, perché Peter Tosh Legalized era un po', ci avrebbe aperto un'altra strada, perché no? Non ci avevo pensato, guardi, proprio così. No, perché uno si sveglia la mattina e si trova Joe Biden, magari, che dice, cos'è che ha detto? Ha detto: troppe vite sono state sconvolte a causa del nostro approccio fallito alla marijuana.
Ha fatto un lungo messaggio su Twitter, ha inviato un lungo messaggio su Twitter nel quale ha annunciato, diceva anche il GR appunto, di voler prendere un'iniziativa molto seria per cambiare la legislazione federale sulla marijuana, compresa appunto la grazia, su cui alcuni governatori adesso daranno battaglia dal loro punto di vista conservatore, diciamo. la grazia per tutti i condannati per semplice possesso che stanno proprio in galera. Nel suo messaggio ci sono di Biden, ci sono diversi rilievi sull'insensatezza della legge attuale, per esempio sull'equiparazione nella legge tra marijuana ed eroina, o sul classificare la marijuana come più pericolosa del fentanyl, che è un oppioide sintetico che può avere
effetti... È stato tra l'altro al centro di tantissime inchieste, polemiche, manifestazioni.
Sì, 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 gli oppioidi in America sono diventati proprio un tema gigantesco. Proprio in questi giorni è uscita una campagna per la depenalizzazione della cannabis che si chiama Questionable Laws, leggi discutibili, e mette in fila un po' di leggi davvero curiose, è davvero è tutte in vigore, che si possono incontrare in giro per il mondo. Ne dico alcune così, che sono descritte da questo
cioè
spot.
È una pubblicità che dice ci sono tante leggi discutibili?
Sì, ce ne sono tante, sì. Per esempio, non so se lo sapevamo, ma in Inghilterra è illegale maneggiare un salmone in modo sospetto.
Ma in che senso?
non lo so, è così la legge. Cosa vuoi che... A Singapore è proibito il chewing gum.
Non cioè, si può masticare il chewing gum.
La cicca non si può. In pubblico, in Russia è contro la legge guidare auto non lavate.
Cioè l'auto sporca, ma sporca. Fino a quando sporca? Cioè, no, quanto
esatto, lì
sporca?
C'è uno sporcometro, non so. Cioè, oh, in Alabama è illegale guidare bendati. È anche
vabbè,
un po' scemo.
Speriamo.
Anche un po' scemo, sì. In Texas,
però capire tu non puoi,
Questo è vero, chiamale se vuoi, è vero. Infrazioni, diciamo. In Texas è proibito, è proibito possedere più di 6 dildo.
Ah, questo è meraviglioso.
Sì, 5 cioè, sì, 5 sì, 6 va bene, no. 7,
sette, chissà cos'è, è commercio, è professionismo.
Esatto. Però sai che in Kentucky... anche queste sono tutte leggi a tuttora in vigore. In Kentucky è proibito andare in giro con un gelato nella tasca posteriore.
Ma no, ma dai.
Attenzione, che quella anteriore, chissà, ma posteriore è davvero un po' troppo.
Perché poi, sgoccioli.
Sì, in un comune francese è illegale morire se non si possiede una tomba. È un po' se me lo dicevi prima di Iannacci, no?
No, veramente, questa qua non l'avevo vista, bellissima.
Sì, tutte queste leggi sono tuttora esistenti e ci sono, lo spot le elenca, le descrive e conclude dicendo che ci sono proprio tante leggi discutibili, perciò smettiamola di manipolare e danneggiare il dibattito sulla cannabis, perché farla diventare, trasformarla, trattarla come se fosse un nemico pubblico non è meno strano di queste leggi qua. La campagna è girata quasi come uno spot fashion, firmata da Nowadays, questo marchio americano-brasiliano che sta impegnandosi per promuovere il dibattito sull'argomento, un esempio perfetto di come i paradossi possano rendere più chiaro un tema e di come la comunicazione possa fare gran cose su questo fronte.
Bellissimo Legalize, non me lo ricordavo. Peter Tosh, allora, il paese si ammutina, visto che stiamo, come dire, abbiamo 2 minuti, ci sono delle cose che vogliamo raccontare, 2 minuti e mezzo. Allora, il paese si ammutina per il parroco sospeso e ora tutti in Vaticano, a Bonassone, in Liguria, i contestatori chiedono al vescovo di avere il loro prete, gli abitanti hanno disertato la messa con gli striscioni per Don Giulio. Qual era il problema di Don Giulio? Don Giulio ha fatto troppe aperture sull'aborto, sulle coppie gay, cioè è troppo, come dire, civile, non so come dire, troppo
progressista.
Progressista, esatto. E lui dice, io l'ho fatto per amore dell'istituzione, che oggi mi punisce, cioè lui l'ha fatto per muovere la Chiesa su quei temi, no? Interessante. Ma io adesso le faccio ascoltare una cosa che la fa tantissimo ridere e vediamo il perché. Perché oggi la Gazzetta... Aspetti che devo prenderla, perché la Gazzetta non è molto usuale qua nelle rassegne stampa.
No, vabbè, no. Però...
La Gazzetta apre, il titolo di apertura è Milan, il 10 è lui, Pioli, 3 anni fa, l'arrivo del tecnico che ha rivoluzionato, poi c'è il caso Max Allegri.
Ma scusa, ma il Milan non ha giocato...
Sabato, sì, però sabato. È il Milan il titolo, poi c'è Iniesta, l'Inter è forte, il Barcellona deve vedersi, poi c'è insomma Max Verstappen. Il Napoli, che sta facendo, come dire, in testa alla classifica un campionato strepitoso, scappa Napoli, fa il titolo la Gazzetta, piccolino in alto, perché non se ne può mai parlare.
Ma c'è stato il Telegraph che ha fatto una paginata in Inghilterra sul Napoli, dicendo che è la squadra più entusiasmante d'Europa. Però in Italia la Gazzetta fa una fatica enorme a dedicargli la prima pagina, il che, se vogliamo, è anche un po' un simbolo di come ci sia un'attenzione selettiva nel raccontare il paese da parte dei media nazionali. E vale per tutti i livelli. Per esempio è stato notato che nella relazione di Letta al PD c'è stata una totale assenza del Sud. Diciamo che l'agenda della comunicazione italiana è anche un'agenda culturale, politica, geografica, scritta e pensata in una parte del paese che si ritiene il paese intero. E poi magari si fa sorprendere da dei risultati elettorali che non immaginava neanche.
E tra l'altro una delle cose più interessanti, come sempre, è che non vale soltanto perché comprano i giornali di più, che ne so, a Torino, a Trieste, o a Roma, o a Milano. Non è così.
No,
è
non
un
è
po'
così.
Più complesso.
Sì, è proprio una selezione culturale, però c'è anche uno stile incredibile, se è quello a cui stai per far riferimento, con
sì,
il
certo.
Stile incredibile, velocissimamente, i tifosi della Salernitana vengono ovunque in tutta Italia, in tutta la Serie A, accusati con le solite accuse razziste, la puzza, scappano anche i cani, quelle cose che gridava anche, fra parentesi, Salvini in curva, e loro hanno inventato questo coro meraviglioso che
uno sfottò al contrario.
Sì, esatto.
Aspetta, riprendiamolo.
So pisciaiuol.
Adesso arriva, adesso lo sente bene. So pisciaiuolo, sono pescatore, no? Pescivendolo.
Pescivendolo.
C'è puzzo di pesce, ma che ci posso fare, no?
Che grande. Una ironia.
L'hai piaciuto, Mazza, questa?
Ragazzi, brividi.
E allora buona settimana, ricordatevi, eh. Ma che ci posso fare? Buona settimana, Giuseppe Mazza. La
a
linea
tutti,
Sara,
a tutte,
a Sara Milanese e a Omar Caniello, a lunedì prossimo.